Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
A tutti, grazie per aver scelto le nostre frequenze e buon ascolto.
Signore, cosa vuoi che io faccia? Mostrami la tua strada ed io camminerò, Signore, ancora dentro il dolore. Fragili le mie mani, ma tu sarai con me, perché possa cantare le grandi cose che, perché possa gridare sì, l'amore che provi per noi.
Che cosa vuoi da me? Alla scoperta della chiamata che cambia la vita. Dall'omonimo libro dell'editrice Rogate, tema elaborato dal padre Vito Magno, realizzazione di Franca Salerno. 21° incontro. Beato Pier Giorgio Frassati. Commento di Angelo Montonati.
Ascolterò cosa dice il Signore, gloria a noi, mio Dio e mio Re. Gesù, mio Signore, mio Dio, parlami, io un uomo nuovo sarò. Ascolterò cosa dice il Signore dentro me, lui è.
Il cardinale Karol Wojtyła, quando era arcivescovo di Cracovia, dopo aver visitato una mostra fotografica su Pier Giorgio Frassati organizzata nella sua diocesi, definì il giovane torinese l'uomo delle otto beatitudini, che reca in sé la gioia della salvezza offertaci da Cristo. Per molte generazioni di giovani, Pier Giorgio rappresentò il modello a cui ispirarci per vivere da autentici cristiani.
Nacque a Torino il 16 aprile 1901, in una delle famiglie che contavano in città. Il padre aveva fondato il quotidiano La Stampa e più tardi sarebbe stato nominato ambasciatore d'Italia a Berlino. Ma il clima in casa non era dei migliori. I genitori non andavano d'accordo e lui era considerato un buono a nulla, vivendo accanto a loro come un estraneo. Insieme alla sorella Luciana, nel 1911 fa la prima comunione, poi si trasferisce all'istituto sociale retto dai gesuiti e lì si iscrive all'apostolato della preghiera e alla crociata eucaristica, mentre in parrocchia riceve poi la cresima.
Da allora la sua spiritualità si approfondisce attraverso la meditazione della parola di Dio e la carità verso i poveri. Entra nella Congregazione Mariana, dalla quale ha origine la Conferenza di San Vincenzo de Paoli, che lo accoglie dal 1918 al 1923. Poi passerà a quella del Circolo Universitario Cesare Balbo, presso la Chiesa della Madonna della Visitazione. Ormai ha capito che cosa Dio vuole da lui. Conseguita la licenza liceale, si iscrive al Politecnico di Torino, nella Facoltà di Ingegneria Industriale Meccanica, con la specializzazione in ingegneria mineraria, soprattutto per essere a contatto coi minatori, la classe operaia più sacrificata.
Al Circolo Balbo si discutevano problemi di attualità e questioni sociali, e in Pier Giorgio fermentano idee che non sono in linea con quelle del padre, il quale, vedendolo distaccato dalla stampa e dagli interessi che come erede maschile della casa dovrebbe curare, lo giudica uno scervellato.
Lo scervellato, invece, studia con impegno, serve la messa e fa la comunione quotidiana dei gesuiti. È presente a tutte le manifestazioni religiose di una certa importanza, come le processioni del Corpus Domini, di Maria Ausiliatrice e della Consolata. Quando è in vacanza a Pollone, si reca spesso al Santuario di Europa per confessarsi e comunicarsi. Nel 1920 è socio della sezione Giovani Adoratori Notturni Universitari e della sezione Giovani Operai, che si riuniscono sotto la guida dei padri sacramentini. Ma si appassiona anche all'arte, al teatro, alla musica classica e allo sport. È un ottimo sciatore. Altra tappa importante del suo itinerario spirituale è l'entrata nel Terzo Ordine Domenicano, maggio 1922, dove assume il nome di Fra Girolamo, in segno di ammirazione per il Savonarola e la sua radicalità evangelica. Da quel giorno non tralascerà più la recita quotidiana del Rosario e del piccolo ufficio della Madonna, che portava sempre con sé e leggeva con tanta devozione anche in treno o in tram.
Di carattere allegro ed estroverso, d'inverno organizza gite ed escursioni in montagna con gli amici del circolo Cesare Balbo e le ragazze del circolo Gaetana Agnesi. Ed ecco fiorire un delicato idillio nel febbraio 1923. Quando Pier Giorgio con i soliti amici trascorre il carnevale al piccolo San Bernardo, sente nascere un ardente amore per una compagna delle gite, Laura Hidalgo, una ragazza di umili condizioni, di 3 anni più anziana di lui. Al momento non le si dichiara, ma ne parla con la sorella Luciana, la quale gli fa capire che per i pregiudizi della famiglia la giovane non sarà mai accettata. Lui ne accenna anche al salesiano Don Cogliazzi, il quale lo convincerà a rinunciare, anche perché i dissensi tra i genitori di Pier Giorgio erano sul punto di sfociare nella separazione. Con la tempesta nell'anima, lui si interroga: perché creare una famiglia per distruggerne un'altra? E offre al Signore questo sacrificio.
Si rafforzano comunque i legami tra gli amici e le amiche più stretti. Così, nella primavera del 1924, durante una gita al Pian della Mussa, in Val di Lanzo, viene fondata la Società dei Tipi Loschi, il cui motto era «Pochi ma buoni, come i maccheroni». Scopo principale del sodalizio era servire il Signore e vivere affratellati. «Noi Tipi Loschi ci disperderemo, ma non potremo mai separarci, uniti come siamo, dal vincolo della fede».
Sono anni cruciali quelli, anche dal punto di vista politico, col fascismo che cercava di farsi strada con la violenza. Pier Giorgio capeggerà un'opposizione ferma e determinata, che gli costerà non poco. Una domenica, mentre sta pranzando solo con la madre, una squadraccia irrompe in casa munita di sfollaggente e comincia a fracassare le specchiere dell'anticamera e i mobili che capitano a tiro. Per fortuna Pier Giorgio riesce a strappare a uno dei fanatici lo sfollaggente e li mette in fuga. Comunque, intuendo che i tempi avrebbero portato a ulteriori violenze, egli si preoccupava soprattutto dei poveri, che sono sempre i più danneggiati in queste situazioni, intensificando ulteriormente quel volontariato della carità a cui si dedicava da tempo, sull'esempio dei santi la cui tradizione era tuttora viva a Torino: Don Bosco, il Cottolengo, il Fa di Bruno, il Murialdo, Don Orione, la Marchesa di Barolo. Ed ecco come uno dei suoi imitatori, il servo di Dio Giuseppe Lazzati, che si era scelto Pier Giorgio come modello, ne ha parlato in occasione del 50° anniversario della sua nascita.
Straniti gli uomini, a partire dai suoi parenti, vedranno questo giovane a cui nulla sembrava mancare per essere campione di mondanità, trascinare per le vie di Torino carretti pieni di masserizie dei poveri in cerca di casa e passare sudato sotto il carico di grossi pacchi, anche male confezionati, ed entrare nelle case più squallide, dove spesso miseria e vizio si danno la mano, sotto gli occhi ipocritamente scandalizzati di un mondo che nulla fa per aiutarli ad uscirne, e farsi con sorprendente umiltà lui, il figlio dell'ambasciatore d'Italia a Berlino, lui, il figlio del senatore, questuante per i suoi poveri e per essi ridursi al verde, così da rincasare fuori orario, per non avere neppure i pochi centesimi che gli bastino per il tram.
In realtà, per lui visitare i poveri era visitare Gesù Cristo, e lui ogni settimana raggiungeva i suoi assistiti subito dopo il pranzo, con un borsone pieno di ogni ben di Dio. Gli dava grande gioia la pratica di visitare un povero dopo aver ricevuto la comunione, per restituire a Gesù Cristo la visita che gli aveva fatto.
Che frequentando i tuguri dei poveri si potesse anche prendere qualche malattia non era un modo di dire, e lui ne fece la tragica esperienza. Quando i genitori si resero conto del male, era troppo tardi. Il siero, fatto venire in tutta fretta dall'Istituto Pasteur di Parigi, arrivò quando non poteva più giovargli. Accorse dalla crocetta Don Formica per confessarlo e amministrargli gli ultimi sacramenti. Arrivò in casa anche il cardinale Gamba, arcivescovo di Torino, ma i genitori non gli permisero di avvicinare il morente.
Pier Giorgio spirò il 14 aprile 1925. La notizia suscitò un'emozione grandissima tra i poveri, che a migliaia presero parte ai suoi funerali. I primi a rimanere allibiti al vederlo tanto conosciuto e amato furono proprio i genitori, che per la prima volta capirono dove Pier Giorgio aveva abitato nei suoi pochi anni di vita e perché arrivava sempre in ritardo a casa. La commemorazione più inconsueta e insospettabile è quella che gli dedicò il socialista Filippo Turati, il quale, tra l'altro, scrisse:
«Era veramente un uomo, quel Pier Giorgio Frassati. Ciò che si legge di lui è così nuovo e insolito che riempie di riverente stupore anche chi non divide la sua fede. Giovane e ricco, aveva scelto per sé il lavoro e la bontà. Credente in Dio, confessava la sua fede con aperta manifestazione di culto, concependola come una milizia, come una divisa che indossa in faccia al mondo, senza mutarla con l'abito consueto, per comodità, per opportunismo, per rispetto umano. Questo cristiano che crede e opera come crede e parla come sente e fa come parla, questo intransigente della sua religione, è pure un modello che può insegnare qualcosa a tutti».
Di Pier Giorgio ci resta questa dichiarazione, che dice tutta la sua fede.
«Ogni giorno di più comprendo quale grazia sia l'essere cattolici. Vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere una lotta per la verità, non è vivere, ma vivacchiare, anche attraverso ogni disillusione. Dobbiamo ricordare che abbiamo bisogno di uomini così, persuasi».
La salma di Pier Giorgio Frassati fu traslata nel cimitero di Pollone. A poco in tutta Italia sorsero oltre 1500 circoli e associazioni intitolati al suo nome. Giovanni Paolo II lo beatificò il 20 maggio 1990. Da allora le sue spoglie riposano nella cattedrale di Torino.
Ascolterò cosa dice il Signore dentro me, lui è. Ascolterò cosa dice il Signore dentro me, lui è.
Che cosa vuoi da me? Alla scoperta della chiamata che cambia la vita. Dall'omonimo libro dell'editrice Rogate. Tema elaborato dal padre Vito Magno. 21° incontro. Beato Pier Giorgio Frassati. Commento di Angelo Montonati. Con Franca Salerno e Stefano Mondini hanno collaborato al microfono Gianni Bersanetti, Mino Caprio, Pierpaolo Cuna. I canti delle sigle sono tratti dai compact disc pubblicati dalla LDC e dall'editrice Shalom. Tecnico del suono Giuseppe Mauriello. Realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.